Allora, bene, 16 e 20 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Questo è Silenzio Assordante, una puntata che stiamo dedicando al carcere, come ultimamente insomma proviamo a seguire in maniera intensa da queste frequenze. E allora torniamo a Roma, torniamo nel contesto di Re Bibbia. Da inizio marzo che sono nate le proteste sia dentro che fuori, così come in altre carceri sparse per questo paese. Fuori Re Bibbia si è mosso parecchio, l'agitazione in città ha portato parenti e solidali ad andare sia al Ministero della Giustizia sia davanti al DAP. Sono parecchie le iniziative che sono state prese, nonostante le difficoltà del momento. Ovviamente le difficoltà di muoversi sono evidenti a tutte e tutti, ma la forte preoccupazione e l'esigenza che qualcosa si muova in maniera forte e veloce è molto sentita. In realtà dentro tutte le promesse della direzione sono finite nel vuoto. Dentro l'unica cosa che si muove sembra il contagio. Abbiamo anche una detenuta allo Spallanzani, e quindi una situazione emergenziale che cresce dentro le mura di Re Bibbia, mentre le misure millantate dalla direzione non si sono mosse in termini positivi per l'incolumità dei detenuti. Con te volevamo proprio parlare di questo.
Ciao Giulia, senti, sì, va bene, allora hai detto bene. Nell'arco di un mese e mezzo quasi, perché la prima manifestazione, se così si vuol dire, è stata il 7 di marzo, insomma, quando sono iniziate le prime rivolte all'interno delle Bibbia. Allora, e poi vabbè, lì ha seguito il giorno dopo il Palazzo di Giustizia, dove io stessa sono entrata cercando di avere una sorta di tavolo di discussione con il vice di Bonafede. Ovviamente prima si parlava di muro di gomma mai alto come quello che ho trovato lì. E la cosa peggiore è che mentre io cercavo di trovare una sorta di accordo inutile, insomma, beh, che è chiaro che insomma era un'utopia, però abbiamo tentato, fuori le persone che manifestavano per la libertà di questi detenuti, insomma, sono state picchiate. Vabbè, c'è stata una carica vera e propria della celere, quindi vabbè, diciamo che non è andata benissimo. Il mercoledì dopo, quindi il giorno dopo, di nuovo Re Bibbia, perché era arrivata finalmente la notizia di questo decreto, tutti con la speranza di portare a casa i nostri parenti, ma poi, ecco, avete detto bene voi, è stato un buco nell'acqua. Non ci ha fermato, io ho continuato insieme ad altre persone, anche poi al DAP, perché poi ormai si sta tentando veramente di tutto, no? Io ho sentito bene l'avvocato prima, e l'unica cosa che ho capito, ho fatto una mia lista di emergenze, no? Emergenza Covid, emergenza sovraffollamento, che quindi inevitabilmente uniamoli insieme, cioè diciamo poi a capire che bomba possa essere questa cosa, no? Perché se ti metti il Covid all'interno del penitenziario, capisci da te, insomma, che quella è una polveriera adesso a tutti gli effetti, con una miccia accesa. Cioè, dai, noi l'unica speranza che abbiamo è che cammini lenta, insomma, no? E poi vabbè, l'intenzione di continuare, il fatto che è vero, hanno fatto una sorta di rivolta forse un po' più pesante la prima, poi hanno tentato con varie battiture, hanno fatto il rifiuto del carrello, non sono rientrati nelle celle, quindi il rifiuto di entrare in cella. Allora, io per ciò che mi riguarda posso dire una cosa. Tra le tante cose che ho sentito dire dall'avvocato, tutte giustissime, purtroppo non soddisfacenti, perché insomma, sappiamo bene che insomma che poi alla fine quello che ha detto insomma ci fa poco sperare, no? Però una cosa è certa, che la cosa più urgente adesso è che non si ha più tempo, nel senso è la tempistica lenta per ciò che riguarda il tribunale di sorveglianza, l'accoglimento delle istanze e tutto ciò che ne consegue. E tempistica totalmente diversa, quindi quella che è veloce, è la paura di questo contagio, no? Che cammina proprio veloce, hai detto bene tu, e quindi non si ha più tempo. E secondo me, almeno per ciò che mi riguarda, io e tante altre mogli, madri, parenti, insomma, di questi familiari, che non abbiamo intenzione di mollare assolutamente la presa, te lo posso garantire, siamo sempre più intenzionate a a farci sentire, perché guarda, noi abbiamo urlato finora, no? Se non fate uscire loro, usciamo noi, ci facciamo sentire noi. Poi spero che questo tipo di iniziative vadano in crescendo, no? Perché poi comunque io spero che siano una conseguenza, sai, il problema sembrava piccolo, quindi poca gente, il problema cresce e deve crescere anche la gente in piazza, devono venire giù, se devono lottare senza paura, perché poi fondamentalmente penso che non è la denuncia di trasgressione al decreto Covid, che insomma almeno a me li possa preoccupare. Infatti proprio da porta a questa cosa, siccome abbiamo capito che i tempi sono stretti, non ce n'è più. Allora noi rapporto a questa cosa, vabbè, già giovedì insomma ci si incontrerà a dire Bibbia, io spero, siamo in tante, io ve lo dico in tutta onestà, mi incateno, cioè non ho alcun problema. Andremo a dire Bibbia giovedì a mezzogiorno. Farò in modo alla prossima telefonata di mio marito di organizzare la battitura contemporaneamente con due tenuti. Ci dobbiamo far sentire, perché non c'è spiego. Allora, quando si per i 18 mesi all'inizio l'illusione, la speranza, no? Poi subordinata dal fatto, la prima cosa ovviamente la buona condotta, questo tenerli sedati, così evitiamo le rivolte, pensando di risolvere il problema in questa maniera, ma fondamentalmente così non è stato, perché poi c'è cambiata la forma di rivolta, ma i detenuti comunque non stanno cedendo, no? A questa sorta di ricatto di merda, no? Che stanno facendo. Allora, sapendo loro la condizione in questo momento che vivono all'interno, il fatto, ecco, l'avete detto, ripeto, ormai è palese a tutti, no? Non si può pretendere un metro di distanza fuori e poi stare in sedia, insomma, una stanza di 9 metri quadri, penso anche in 7. È improponibile tutto ciò. E io ultimamente ho interagito in vari gruppi su Facebook, no? E purtroppo non sempre mi sono imbattuta con mogli coraggiose, ma anche con purtroppo, no? quella parte di gente che continua a urlare, devono rimanere, devono marciare in galera, hanno sbagliato, devono pagare, insomma, ci sono delle cose che io ogni volta, poi a un certo punto modo la presa lo dico, perché proprio non ce la posso fare, è più forte di me, devo mollare. Beh, io vorrei dire a tutta questa gente, ci sta il reato, ci sta che va pagato, ma qui si sta oltre all'ingiustizia vera e propria di questo atteggiamento, no? Che hanno adottato nei confronti dei detenuti, non più detenuti in questo caso, più volte è stato espresso, no? Il termine con la carne da macello, no? Poteva sembrare anche forte, ma in realtà è così, cioè proprio carne da macello, è come morire, cioè come, sai, il topo in gabbia, è una cosa veramente pesante, no? Pesante. Io poi sono di parte, no? Parlo da moglie di detenuto, ma parlo anche da persona che ha un senso della giustizia antico, no? E non riesco a condividere, non riesco a capire, a comprendere niente di tutto ciò che sta accadendo. Quindi io ribadisco, per l'ennesima volta, lo dico a gran voce, non dobbiamo mollare, la situazione all'interno di Bibbia non è delle migliori. Io sono andato a fare il pacco a mio marito l'altra settimana, continuo a vedere la polizia penitenziaria con le mascherine invisibili, inutili, fatte di carta pesta proprio ormai, no? Sai, la carta cresta, sono una cosa brutta. Ho parlato spesso con mio marito per sentire se comunque avevano passato altre mascherine, se si era fatta una sorta di sanificazione, ma erano domande, cioè io anche stupida a farle, no? Perché poi comunque conoscevo già le risposte. Continuano ad essere ammazzati come sempre, il sovraffollamento ormai è chiaro, da anni, è chiaro, e adesso però il sovraffollamento non era tollerabile prima, adesso ancora di più. Niente, io vorrei solamente dire una cosa, vorrei portare questa gente, tutte le persone, familiari, io so che non è per tutti e capisco anche che non tutti siano predisposti a questa dose di coraggio, no? Ci sta, io lo comprendo benissimo questa cosa, però credo che sia arrivato il momento di farselo venire un po' di coraggio, di affrontare questa situazione con determinazione, dobbiamo farci sentire, noi siamo la loro voce, quindi sta a noi, visto che all'interno le loro urla, la loro rabbia rimane contenuta tra quelle mura e non sempre riesce ad uscire. Ecco, prima ho sentito un bambino che diceva ok, in televisione non se ne parla, questo è chiaro, tutte le cose che si riescono a sapere grazie insomma ad internet uno gira e si va ad informare per conto proprio, perché se dovessimo aspettarci un'informazione chiara da parte del insomma di seri, no? Quelli non ufficiali, possa essere la radio, canale 5, insomma, non c'è informazione, e questo fa ancora più pensare, capito, che vogliano mettere ben bene sotto la sabbia tutto questo marasma, tutto questo schifo, tutta questa merda, capito, che stanno attuando nei confronti dei detenuti, degli istituti penitenziari, delle stesse guardie carcerarie, perché poi alla fine no, uno. Vabbè, ripeto, io sono di parte, però mi rendo anche conto, no? Perché poi la prima rivolta infatti è stata proprio rapporto a questo, no? C'erano blocchi di colloqui a noi, e però poi la quella penitenziaria entra ogni 8 ore da quel posto facendo certo. Turni, no? E quindi a questo punto la stessa cosa la ridiamo in ballo anche ora. Cioè sono stati loro i primi, secondo me, sono loro i veicoli fondamentalmente di contagi, i primi in assoluto.
Poi sì, perché bloccate le attività, bloccato tutto il resto, sono loro che facevano.
Sì, hanno anche bloccato questo, no? Gli incontri con gli avvocati, no? Quindi si potevano vedere solamente in videochiamata, però c'è tanta altra gente, no? All'interno di, che opera all'interno di un carcere, possono essere i medici, gli infermieri, l'educatrice, insomma è tanta la gente che va e viene. Quindi noi abbiamo smesso di andare, no? Quindi fisicamente non abbiamo avuto più possibilità di vedere i nostri parenti, i nostri familiari, però questo non sta a significare che i nostri familiari non debbano comunque sentirci, no? In questo caso non più vederci, cioè, non ci possono vedere, quantomeno ci debbono sentire, e quindi è arrivato il momento di farci sentire, ma sentire in maniera forte, forse le nostre manifestazioni forse non porteranno a nulla, però porta ancora meno la sensazione terribile che penso, io parlo di me, Roberta, si possa provare nel non aver neanche tentato di fare qualcosa, no? E non è possibile.
Sì, abbiamo una responsabilità. Roberta, tu hai dato tantissimi spunti, permettimi di sottolinearle qualcuno e farti anche qualche domanda. Ecco, intanto, come dire, anche noi siamo ancorati alla tua, quella che hai chiamato vecchia idea di giustizia, perché sappiamo molto bene dividere fra quello che è legale e quello che è giusto. È legale bombardare popolazioni intere, è legale ammazzare sul lavoro, è legale fare gli sgomberi delle case a chi non si può pagare l'affitto, è illegale tutta la vita che ci costringono a fare, è illegale lottare, ecco, però sappiamo qual è il giusto. È legale anche uccidere in carcere, perché lo Stato la passa sempre liscia. Ora noi sappiamo che insomma leggiamo anche noi tutte le conversazioni che ci sono sui gruppi Facebook, la preoccupazione è tanta e la situazione crea quasi un blocco. Da una parte c'è chi è molto preoccupata per le ripercussioni rispetto alle proteste in carcere, ovviamente i pestaggi e le morti le abbiamo già pagate caramente in questo ultimo mese, e quindi anche l'invito a darsi da fare fuori è una maniera anche per non lasciare nella repressione, nell'isolamento chi sta lottando in carcere, ognuno con una forma che ritiene adeguata. Dall'altra, in questi giorni in cui c'è questa crisi sanitaria e dove c'è anche la preoccupazione per la salute di chi sta all'esterno delle carceri, chi si batte per il carcere, diciamo, ecco, per l'incolumità di chi sta in carcere, dovrà porsi anche la domanda di come andarci con che modalità stare lì, perché appunto la proposta di stare lì giovedì 16 a mezzogiorno, chiunque c'ha un cuore, chiunque c'ha l'attenzione rispetto l'urgenza che riguarda le persone detenute, è bene che insomma dimostri anche un'autotutela nei confronti della salute di tutti. Immagino che sia in mente anche da parte vostra.
Assolutamente, guarda, io ho messo già qualche giorno fa, no, un post dove scrivevo insomma che comunque ci saremmo dovuti organizzare, non c'era ancora un giorno, adesso confermeremo la data e l'ora, ma la prima cosa che ho sottolineato, no, cioè il dimostrare alle istituzioni che fondamentalmente gli unici che poi manterranno questo decreto, no, le cose che insomma bisogna rispettare saremo noi, no, perché poi fondamentalmente noi arriveremo lì armati di mascherine, di guanti, manterremo il nostro metro di distanza, questo però non ci impedirà, no, di aprire comunque uno striscione, questo non ci impedirà, a me personalmente, se riuscirò ad incatenarmi fuori dal carcere, questo non ci impedirà di battere mestoli e padelle, insomma, per fare questa sorta di battitura, questo non ci impedirà di farci sentire, ma questo è poco ma è sicuro, insomma. E io ripeto, avere quindi hai detto bene tu poco fa, non è tanto il coraggio, è proprio avere il cuore, no? Il cuore. Io a mio marito scherzosamente all'ultima settimana mi ha detto: bene, ma io spero che tu torni a casa, ma tanto tu non dovrai più uscire, perché stai in detenzione domiciliare, ma io continuerò ad uscire per tutti gli altri che hai lasciato lì, no? Quindi è proprio, va al di là, insomma, del curare il proprio orticello. Questa è veramente una cosa che non si può guardare dal punto di vista solamente personale. Perché io ritengo che adesso tutte le persone là dentro che stanno lì, no? Che devono uscire da lì, soprattutto devono capire che fuori la famiglia è grande, cioè questo io non so come spiegarlo bene, perché poi nella mia testa insomma il concetto è chiaro, però poi ho paura di essere, però è proprio dimostrare che fuori c'è gente disposta a lottare per loro, ma loro non è Alessandro, Marco, Giulio, loro in quanto detenuti in un contesto carcerario illegale da anni, loro in quanto persone che per nessuna legge al mondo devono perdere la propria dignità all'interno di un carcere, quindi il messaggio deve essere questo: noi veniamo, noi manifestiamo, noi ci facciamo sentire, ma non perché noi siamo gli illegali, perché voi siete gli illegali, perché voi, è giusto, è arrivato il momento che voi vi prendiate le vostre responsabilità, perché io l'ho scritto in ogni dove, qualsiasi morto da oggi in poi, o quelli di ieri, quelli che verranno domani, spero di no, ci sarà all'interno di un carcere, sarà solo e soltanto una loro responsabilità, e se la dovranno prendere questa volta, perché non è non c'è altro modo di spiegare, cioè fondamentalmente voi non state dando nulla quando si potrebbe dare tanto. Sai, una cosa che dissi all'interno del Palazzo di Giustizia quel giorno al vice di Bonafede, che mi diceva che lui non era un politico, era solamente un tecnico, e io gli dissi in maniera scherzosa, no, perché ormai ironizzavo su tutto, perché mi sembrava veramente così surreale quella situazione, è stata veramente una cosa allucinante. E io gli ho detto quel giorno: ok, io parlo da cittadina, no? E le posso dire che se per una volta, se lei fosse stato un politico, forse sarebbe stata la prima volta che avreste potuto fare veramente una gran bella figura, perché di solito fate sempre figure di merda. Questa, nel dare un indulto, nel dare un'amnistia, nel cercare di risolvere in maniera concreta il problema che c'è ora, sarebbe veramente fare una bella figura. Quindi io penso che anche le persone che stanno fuori e vanno a lottare fuori il carcere devono capire che stanno facendo veramente la cosa giusta, perché non ce ne sono altre, perché non siamo noi dalla parte del torto, noi siamo quelli che in questo momento hanno tutte le ragioni di essere su quelle piazze, capito? Su quelle strade, davanti a quei carceri. Non ci si può condannare, no, assolutamente no.
Allora,
loro, no?
Vabbè, una cosa, insomma, l'hai sottolineato pure te, l'ha detto pure l'avvocato poco fa, i media non parlano assolutamente di quello che sta avvenendo in carcere, è caduto il silenzio. Non è un caso che, per esempio, quanto è avvenuto a Santa Maria Capua Vetere è uscito unicamente sulla cronaca locale. Sanno chiaramente che le televisioni sono un veicolo di informazione per chi sta in carcere e stanno azzittendo chiunque. L'unica forma comunicazione per dentro e fuori sono le telefonate, perché appunto sono sospesi i colloqui, e la presenza ovviamente davanti le carceri, così come insomma ovunque è successo qualcosa anche in questi ultimi giorni le persone sono andate immediatamente davanti al carcere. Quello che immagino sta muovendo noi a Roma è di non aspettare che succeda qualcosa di ancora più grave dentro e di andarci con forza per evitare il peggio. Ora
perché guarda, ti posso dire, Giulia, per me se ti interrompa, di Bibbia, qualche tempo fa il marito di una amica, Sara, forse anche voi lo conoscete, è stato già picchiato, gli hanno rotto una mano, gli hanno messo i punti, è andato in infermeria, non era il momento, e ti dico anche di più che non era il momento della rivolta, non era neanche quel momento, quindi questa sorta di repressione c'è a prescindere, quindi se c'è stata in tempi non sospetti, figuriamoci veramente cosa può accadere, anche perché hai detto bene prima, i detenuti stanno cercando di fare delle proteste civili, ma quanto, veramente quanto possono resistere ancora? Ok,
certo.
Quanto ancora?
Infatti ti volevo chiedere, siccome qua fuori insomma il governo sta facendo un sacco di promesse per tenere buoni tutti, insomma dice, ma anche sui i tempi, sono un sacco di promesse, un sacco di cazzate, infatti poi quando la gente non ci crede a ste cazzate magari va a riempire i carrelli al supermercato, mandano immediatamente la celere davanti i supermercati. Questo è più o meno lo stesso atteggiamento che utilizzano dentro. Di promesse ne hanno fatte tantissime. Una cosa davvero, cioè, davvero vigliacca, penso che sia anche quella di questi moduli compilati per poi garantire le visite della penitenziaria sulla possibilità di accedere ai domiciliari, e il fatto che forse la direzione addirittura si sia rimangiata questa distribuzione a tutto tondo dei moduli, mi sbaglio?
Guarda, io credo che non sbagli, però io per dire sono stata una delle credo tra le prime ad aver avuto la visita della penitenziaria, no? Quindi era, perché poi era tutto ancora poco chiaro, no? E quindi ecco perché poi è passato del tempo, perché questa speranza è stata alimentata dal fatto che non c'è stata chiarezza. Quindi quando sono arrivati a fare i controlli domiciliari, la penitenziaria, a distanza di pochissimi giorni dalla presentazione delle istanze, noi abbiamo detto cazzo, cioè è vero, si stanno sbrigando, e come l'abbiamo pensato noi fuori lo hanno pensato ovviamente i detenuti dentro, no? Ma è stato il pensiero di un attimo, perché poi realizzare, aprire gli occhi, almeno per chi come me ci sta dentro purtroppo da tempo, è stato facile, no? Aprirli al volo e capire che invece il meccanismo era tutt'altro, no? Infatti prima, visto l'avvocato, l'ha sottolineato più volte, no? Perché poi la penitenziaria, poi si rimette nella domandina, nell'istanza del detenuto, che poi andrà al tribunale di sorveglianza, dove lì si fermerà, perché il tribunale di sorveglianza sta nella cacca più totale, e quindi ecco perché poi partono come quella che abbiamo fatto noi, le manifestazioni al DAP, perché noi cercavamo chiunque di parlare o di convincere chiunque potesse e bypassare tutta questa storia, no? Questa burocrazia del cazzo. Allora non è vero niente, io ti dico anche un'altra cosa, io quando sono andata giù ho discusso con un poliziotto, perché ma che scherzi, negli ultimi anni sono usciti 100. Ma noi, vabbè, il problema è che noi abbiamo un nostro tantam, ci conosciamo un po' tutte, perché chi questo posto lo frequenta da tempo, inevitabilmente ci si vede, ci si incontra e si socializza, no? Perché mi sembra almeno, mangiamo tutti la stessa minestra. E noi sappiamo, ogni tanto c'è la chiamata, è uscita quello A, ne hanno fatto uscire un altro A, e quindi è vero che stanno uscendo, no? Ma la percentuale è irrisoria, non è assolutamente vero che sono usciti 100 detenuti dal carcere di Rebibbia, non è vero che stanno facendo il possibile per sveltire questa pratica, perché poi ti ripeto, da lì ormai è tutto male, perché tanto abbiamo capito che il carcere di per sé non può fare più nulla, e quindi la palla è stata passata insomma ad altri, e sappiamo bene. E non è vero, so io, l'unica cosa che so per certa è che mio marito, come mio marito tanti altri che dovevano già stare a casa, poi vabbè, qui poi riesce, scusami Giulia, riesce fuori il discorso del braccialetto che non c'è, quindi l'ennesima presa per il culo, perché poi il momento che arriveranno tutti questi braccialetti, sperando per la gente insomma comune che è fuori, il problema Covid forse sarà andato veramente a finire, non credo, però insomma lo spero, e quindi a quel punto non ci sarà di nuovo più il problema del sovraffollamento, perché non ci sarà più l'emergenza Covid, e quindi si rientrerà dentro questo calderone di cazzate, e quindi l'unica cosa che uscirà fuori è che i detenuti là stanno e là rimarranno, perché io ho parlato con il mio avvocato, mi ha detto che stanno distribuendo 200 braccialetti al mese, ma non per le Bibbia, 200 braccialetti al mese, e se tutto andrà bene arriveranno a 5.000 massimo, perché non ci sono, vabbè, poi secondo me non ci sono, perché sappiamo bene insomma i soldi dell'appalto, i 12 milioni di euro sono andati nelle solite tasche, quindi questo è il motivo per cui poi non sono stati più, no? Acquistati, o comunque l'appalto è andato come è andato, quindi no Giulia, non è vero nulla, non c'è, l'unica cosa che c'è all'interno di carcere è la tensione, la paura, che aumenta giorno dopo giorno, io sento mio marito, non scende più neanche all'aria, perché all'aria ci si incontra con le altre sezioni, quindi c'è ancora di più la possibilità insomma di condividere lo spazio con gente magari asintomatica e già con il Covid, quindi è tanta la paura e tanta la tensione, e come ho detto prima non so quanto ancora riusciranno a tenerli buoni. Il problema è che, cioè, se noi manifestiamo fuori ci arriva una denuncia, se manifestano loro dentro nel modo non consono a quello che insomma è l'idea del manifestare, l'unica cosa che si ottiene sono pestaggi, trasferimenti, isolamenti anche lì diciamo illegali, perché li mettono isolamento in condizioni veramente pietose. Quindi questo è, io dico solo che, ecco, apposta, ribadisco per l'ennesima volta, giovedì abbiamo il tempo per organizzare, giovedì a mezzogiorno siamo di nuovo fuori di Bibbia, spero che siamo tanti, perché la voce deve essere forte.
Insomma, dallo slogan o li fate uscire o usciremo noi, si passa un po' ai fatti, perché insomma non basta la retorica, ecco.
No, e poi ripeto, io oltre a questo una cosa che continuo a dire, non c'è più tempo, non ce n'è più, è finito il tempo, io questo sto cercando di far capire alla gente, che non c'è più tempo, il tempo è finito, non ce n'è più, e dire questo significa che domani, dopodomani, già domani o forse due giorni, tre giorni, là dentro potrebbe scoppiare la famosa polveriera di prima, la miccia sta camminando lenta, sembrava, ma non è così ragazzi, e non c'è più tempo, non ce n'è, qui ne va della vita della gente, non è più un discorso, no, sbagliato paghi, capito?
Sì, senti, sì.
Giulia, ti posso lasciare che c'è un mio marito che mi sta chiamando?
No, figuriamoci, grazie, lo ripetiamo noi l'appuntamento, salutacelo, un abbraccio.
Sì, grazie mille.
Ciao. E allora